Siamo al secondo appuntamento per conoscere, invitarvi, stimolarvi, incuriosirvi con i musei del cibo. Dal 5 settembre hanno riaperto e si possono quindi visitare personalmente, fisicamente. Ricordiamo sempre di indossare la mascherina. Tutto quanto trovate, orari eccetera eccetera, sul sito dei musei del cibo della provincia di Parma, quindi nessun problema per saperne di più, ma vorremmo qualcuno che ci racconti in modo diverso e soprattutto vivo, da vicino, chi è appunto curatore, direttore di questi musei del cibo. Mercoledì scorso ne abbiamo parlato sempre con lui, del Museo del Culatello. Oggi torniamo con Giancarlo Gonizzi a parlare di un altro prodotto importante, di un altro museo importante, Museo del Parmigiano Reggiano. Giancarlo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati anche voi.
Allora, parlare del Parmigiano Reggiano e dire è uno tra i più importanti, poi guardando gli altri dici ma sono tutti importanti. Qual è di questi 7 musei che forse è un po' più comune? Forse il Museo del Vino è un po' più comune rispetto ad altre città, ad altre zone d'Italia, oppure no? Come metteresti in ordine? Hai un'importanza?
Ogni madre ama tutti i suoi figli,
certo.
Non bisogna fare differenze e non bisogna neanche cadere nella trappola dell'aspetto economico, nel senso che ci sono dei prodotti che evidentemente hanno una commercializzazione molto ampia e una inferiore. In realtà il territorio va guardato in modo unitario perché tutti i prodotti che noi oggi abbiamo interagiscono tra di loro sul terreno, sul campo, e quindi non esiste una cosa svincolata dall'altra. Giusto per fare un esempio, nell'allevare le mucche per fare il formaggio parmigiano si ricavano degli ingredienti, degli scarti che poi diventano invece cibo straordinario per i maiali, che poi ci daranno prosciutti piuttosto che non salumi. E quindi esiste su questo territorio una relazione molto stretta fra tutti i nostri musei. Sicuramente in senso storico il vino di Parma non è famoso come altri prodotti che noi abbiamo, ma la sua fama storica non è così importante quanto piuttosto il fatto che se lo mettiamo in tavola assieme agli altri prodotti del territorio sono i vini giusti da bere insieme. È questo che conta e che è estremamente importante, il fatto che un territorio viva in sinergia.
E questa cosa come può essere successa, che per un pezzo di Parmigiano Reggiano ci sta proprio bene un bicchiere di vino di Lambrusco? Come?
Perché le persone che hanno vissuto nel territorio vivevano di ciò che il territorio dava e quindi hanno selezionato nel corso dei millenni o dei secoli ciò che era più adeguato, migliore in un certo senso. E noi siamo alla fine figli di questo gusto, perché a me, a te, a tutti ci ha insegnato la mamma a distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo, e lei l'ha imparato da sua madre, che a sua volta l'ha imparato da sua madre, cioè dalle generazioni che ci hanno preceduto. Questi prodotti, il parmigiano di cui parliamo oggi, ma anche il prosciutto, il salame di felino, piuttosto che il culatello, ma anche la pasta, il pomodoro, il vino, sono tutti monumenti, frutto della stratificazione dell'esperienza delle generazioni che ci hanno preceduto. E li facciamo ancora, quindi avendo rispetto per il territorio, non l'abbiamo trasformato in un deserto, è ancora lì che produce, quindi con un equilibrio, e questo è una cosa estremamente importante. La storia e l'equilibrio ci hanno regalato un patrimonio straordinario che noi possiamo raccontare ad altri.
Allora, dove troviamo il Museo del Parmigiano Reggiano, visto che la zona di produzione è piuttosto ampia?
Poteva essere ovunque sul nostro territorio, ma alla fine è stato scelto un edificio del tutto particolare, a Soragna, nella Bassa, non lontano dalla casa natale di Giuseppe Verdi, perché all'ombra della rocca Melilupi, un architetto bizzarro, tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, ha realizzato per i principi di Soragna un caseificio a pianta circolare. La tradizione vuole che i caseifici nel parmense abbiano una pianta quadrata, nel territorio reggiano abbiano invece una pianta esagonale. Ecco, qui abbiamo l'unico esemplare di un caseificio a pianta circolare con un porticato intorno, quindi anche con un suo pregio architettonico, che ha fatto sì che alla fine si scegliesse quel luogo per raccontare la storia del re dei formaggi. Un formaggio che vede la luce fra il 1100 e il 1200 grazie alle bonifiche operate dai cistercensi e dai benedettini, che hanno trasformato grandi estensioni paludose in campi e quindi in prati stabili, che diventa subito famoso. Infatti lo troviamo già citato da Boccaccio nel 1300 al centro del paese di Bengodi, una montagna di parmigiano grattugiato. È l'orizzonte della gioia, della felicità. Certo, Boccaccio sta raccontando una favola, evidentemente in un'epoca in cui tutti hanno fame e la carestia incombe, ma il parmigiano è al centro di questo luogo di delizie.
Ecco, stavo leggendo sempre dal sito dei Musei del Cibo che c'erano due formaggi che si contendevano in Italia le specie di formaggi particolari. No, c'era il Maggengo, che arriva dal mese di maggio e fa capo al parmigiano, e poi ce n'era un altro, il Marceolino, come lo chiamano gli Etruschi, perché si fa in Etruria nel mese di marzo. Dico bene?
E il Marceolino è un formaggio che iniziava a essere prodotto nel mese di marzo, ma per una ragione molto precisa, perché le marcite, che non fanno riferimento al termine di marcio ma di marzo, perché le marcite consentivano, attraverso la temperatura regolare dell'acqua, di poter avere raccolto di erba in anticipo rispetto ad altri territori. E quindi il fatto di avere la possibilità di produrre anzitempo e avere anzitempo latte, avere anzitempo del formaggio, faceva sì che questo formaggio appunto avesse un suo spazio molto preciso. Oggi noi siamo abituati ad avere sempre tutto, troviamo al supermercato qualunque cosa in qualunque stagione, ma un tempo la stagionalità era fondamentale. Le mucche davano il latte solo dopo che erano nati i vitelli e non continuavano a produrre latte sempre, quindi c'era una stagionalità che faceva sì che il formaggio venisse prodotto appunto, nel nostro caso, da maggio fino all'autunno. Questa stagionalità oggi si è persa, ma al museo si trovano gli attrezzi e gli strumenti che venivano usati una volta proprio per produrre il formaggio.
Sono cambiate molte cose nei secoli della produzione, oppure diciamo che la base è quella da quando la usava?
In realtà il formaggio parmigiano si fa ancora come una volta. Certo, al posto del rame abbiamo l'acciaio, probabilmente ci sono delle agevolazioni meccaniche che alleviano la fatica del casaro, ma i gesti e le azioni sono le stesse. Senza le mani questo formaggio non nasce. E si fa fondamentalmente come una volta. Chi visita il Museo del Parmigiano, oltre alle cose, agli strumenti, agli attrezzi e anche al profumo, perché si sente ancora l'odore del formaggio che è stato prodotto in quel luogo fino alla metà degli anni 70, ecco, oltre a queste cose ci sono due cose che non bisogna assolutamente perdere. Una è la storia della grattugia. Se noi pensiamo al parmigiano ci viene immediatamente in mente la grattugia. La grattugia è uno strumento che viene inventato in epoca molto remota, abbiamo le prime grattugie in bronzo già in epoca etrusca, nelle tombe di Cerveteri, e al museo c'è uno spazio che racconta la storia della grattugia dall'antichità fino ai nostri giorni, esplorando anche il settore del design che si è sbizzarrito nel dare forme strane e particolari alle grattugie. E quindi chi vuole può fare questa piccola scoperta. E l'altra cosa sono proprio gli attrezzi storici che venivano usati per produrre il formaggio. La cosa intrigante è, una volta visti questi strumenti, visionare il video che mostra come si fa oggi il parmigiano e scoprire che sì, magari la vasca è più grande, che quello strumento è un po' più grosso, appena diverso, ma che le fasi sono sostanzialmente inalterate. La straordinaria qualità del parmigiano nasce proprio dalla manualità, dal fatto che ogni forma è individuale, è una storia a sé. E questo credo sia assolutamente straordinario in un'epoca in cui tutto è standardizzato.
Ecco, non nulla è affidato al caso, anche il nome, no? Perché si chiama formaggio grana?
Perché nella sua trasformazione rimangono all'interno della pasta dei piccoli granellini che si sentono sotto i denti e che fanno percepire esattamente una grana. Evidentemente non c'è solo il formaggio parmigiano della categoria dei formaggi grana, c'è anche il grana padano che viene prodotto negli altri territori, ma solo il parmigiano ha la caratteristica di avere i fermenti lattici vivi al suo interno e quindi di essere un prodotto estremamente interessante anche dal punto di vista alimentare e dietetico. Non contiene lattosio perché i batteri trasformano la massa del formaggio e quindi è adatto veramente anche alle persone che hanno problemi e delicatezze di tipo alimentare.
Giancarlo, quindi è fondamentale trovare queste cosette che non sono delle cose, questa grana all'interno della pasta, non è un problema di lavorazione, ma ci deve essere, giusto?
Non è un difetto, è nella natura delle cose, è anzi, come dire, la sua sostanza.
Ci deve essere, quindi.
Assolutamente.
Dunque, dove troviamo questo posto? Anche qua abbiamo possibilità di fare assaggi una volta terminata la visita, oppure no?
Assolutamente sì, possiamo andare a Soragna, nella nostra massa parmense. Tra l'altro, lungo il cammino incontriamo il castello di Fontanellato, piuttosto che la rocca di Soragna, e quindi possiamo, volendo, abbinare altre visite alla nostra. Sul sito museidelcibo.it troviamo le indicazioni, gli orari e tutte le informazioni utili e necessarie per poter accedere serenamente al museo.
Ringraziamo Giancarlo Gonizzi, protagonista domani insieme a Sandro Piovani nell'Inserto Gusto con la Gazzetta di Parma di un articolo che riguarda proprio il Museo del Parmigiano Reggiano, del quale vi abbiamo accennato quest'oggi. Troverete un QR code, attraverso quello potrete riascoltare l'intervista che state ascoltando questa mattina o passare la voce. Mercoledì prossimo 10:15, sempre con Giancarlo, parleremo del Museo della Pasta. Ne avremo 23 di settembre, dico bene Giancarlo?
Esattamente.